When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Allora, benvenuti a questo panel. E abbiamo pensato di fare questo panel perché, avendo Charles Ross con il ciclo della lavanderia e avendo Lanfranco Fabriani con Lucci, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante fare un panel sui servizi segreti nella, thank you so much, nei servizi segreti nella fantascienza. Quindi adesso ci siamo fatti una pre-chiacchierata noi tre e cominciamo con una carrellata, diciamo, da parte di Lanfranco su alcune romanzi, diciamo, in particolare una breve introduzione, diciamo, su i romanzi più importanti, diciamo, o anche racconti dove si parla appunto di servizi segreti. E poi anche Charles parlerà di altre cose, insomma, sarà un panel sicuramente molto interessante. Quindi passo subito la parola a Lanfranco.
Grazie. Quando Flora mi ha parlato della possibilità di questo panel, io ho cominciato a rifletterci sopra e ho anche chiesto l'opinione a qualche amico. La risposta è stata: ah, James Bond? Sì, no, per niente, nel senso che comunque la storia della fantascienza e della spy story sono intrecciate da molto prima di James Bond. James Bond, possiamo dire, quasi che è l'ultimo arrivato sul panorama. Possiamo tranquillamente associare alcuni temi, se vogliamo, che normalmente non vengono considerati come spy story, che però passano all'interno della fantascienza. Un tema, ad esempio, che possiamo ritrovare in moltissima fantascienza dell'età classica è quello dell'osservatore. C'è un alieno sulla Terra che sta osservando noi, c'è un terrestre su un pianeta alieno che sta osservando gli alieni. Normalmente questo, che se noi andiamo a stringere, è una cosa, è un agente segreto, perché il più delle volte che sia un etnologo che non vuole far sapere di essere un etnologo per non turbare l'esperimento, oppure che sia effettivamente qualcuno che sta studiando la popolazione indigena per motivi politici, è comunque una spia. Se noi andiamo a cercare all'interno della fantascienza elementi di questo genere, luoghi dove questo topos, possiamo dire, lo troviamo incarnato, ne troviamo parecchi. Ne troviamo parecchi. Tra le altre cose, questo è addirittura un topos molto vecchio, perché dov'è che lo troviamo inizialmente? Lo troviamo in un mercato di cavalli, un mercante di cavalli Pashtun, e in un Lurgan Sahib in Kim. E se noi andiamo a vedere i ritratti delle società aliene o i romanzi che trattano di società aliene, insomma, probabilmente bisognerebbe studiare molto attentamente l'influsso di Kim su questi ritratti. D'altronde, noi parliamo soprattutto di fantascienza americana. La fantascienza americana, anche inglese, però soprattutto americana, la fantascienza americana è stata tra il 40 e il 60 in mano a un popolo abbastanza paranoico. Nel 40 c'erano le spie tedesche e le spie giapponesi. Negli anni 50 gli americani erano convinti che ci fossero milioni, addirittura miliardi forse, di spie russe sotto a qualsiasi scendiletto alla ricerca dei segreti atomici degli Stati Uniti. E non è neanche che fosse tanto sbagliata la cosa. Allora proviamo a rileggere alcune delle opere della fantascienza. Ad esempio, L'invasione degli ultracorpi di Jack Finney, no? È notissimo. C'è un'invasione aliena e la popolazione di un paese viene sostituita. È un'invasione aliena? Ok. Però possiamo anche rovesciare completamente il discorso. Nel senso, immaginiamo il personaggio che si ritrova all'improvviso in una situazione in cui non può più fidarsi di nessuno. Tutti coloro che gli stanno intorno potrebbero essere nemici. Di fatto, Finney ci fa vedere che sono nemici. Lo stesso sceriffo, sta ancora dalla mia parte o sta dall'altra parte? No? Il gioco lo vediamo ancora meglio nel Terrore dalla Sesta Luna, The Puppet Master di Heinlein, quando lo stesso assunto di Finney, in questo caso c'è un parassita, non c'è la sostituzione del corpo, lo stesso assunto di Finney viene visto in questo caso dal lato dei servizi segreti. Nel senso che c'è una squadra dei servizi segreti, la più segreta dei servizi segreti americani, che si deve occupare di questa cosa. Così, del tutto incidentalmente, sono andata a risfogliare il romanzo, guarda caso non mi ricordavo che il capo dei servizi segreti venisse definito sistematicamente il vecchio. Non gli viene dato nessun nome. Un altro caso che noi possiamo trovare, e questo probabilmente sembra ancora più strano, è il racconto impostore di Dick. No? Ovviamente Dick faceva un suo discorso completamente differente, a lui interessava il gioco tra realtà e realtà, l'io, chi sono e chi non sono. Però sostanzialmente di che parla? Parla di un agente dormiente, addirittura un agente a sua insaputa dormiente. Questo qui è esattamente il candidato della Manciuria, di Condon, giusto? Però andiamo a questo punto a trattare di alcuni cosi forse magari un po' più puntuali, puntualmente. Un esempio di servizi segreti nella fantascienza è il romanzo Missione su Jamek di Eric Frank Russell. Qual è la storia? La storia è, c'è un impero siriano, c'è la razza terrestre che sono in guerra tra loro. Un uomo che è vissuto sotto il dominio siriano viene trasformato chirurgicamente in un siriano infiltrato e deve praticamente cercare di minare lo sforzo bellico siriano con tecniche di guerra psicologica. Inventa una mitica società segreta terroristica, comincia a lasciare in giro messaggi a destra a manca, praticamente da solo fa il lavoro di un'intera organizzazione. È interessante notare che poi nel corso del tempo il romanzo è stato riletto ed è stato verificato che effettivamente le tecniche di guerra psicologica descritte da Russell sono abbastanza puntuali. Visto che Russell ha fatto la Seconda Guerra Mondiale nella RAF, si è supposto che potesse essere entrato in contatto con gli uomini delle operazioni speciali britanniche che avevano il compito effettivamente di dover fornire mezzi alla resistenza francese. Se per caso voleva intervenire. A questo punto forse il ciclo più noto della fantascienza dove possiamo trovare elementi di spionaggio, beh, è il ciclo di Dominic Flandry. Praticamente in una serie di romanzi, non ricordo se sono 5 o 6, in una svariata serie di racconti, noi troviamo, cioè partiamo dal guardia marina Flandry e arriviamo addirittura all'ammiraglio Flandry che non ha fatto altro che occuparsi di servizi segreti, lavora nei servizi segreti. Notare che questa qui è comunque negli anni 60. Uno avrebbe potuto aspettarsi battaglie spaziali, fantascienza di tipo militare, no, invece è sostanzialmente una guerra di spie. Flandry ha, come George Smile a Carla, il suo arcinemico, Flandry ha un esponente dell'impero marsigliano, Aicharaik. È interessante il ciclo perché comunque è un ciclo di decadenza, nel senso che è visto dalla parte dell'impero terrestre, però l'impero terrestre viene considerato come qualche cosa che sta andando verso la lunga notte, mentre invece l'impero marsigliano è visto come qualche cosa di più nuovo, più recente, più dinamico, che prima o poi finirà per prendere in mano le redini della galassia. Il ciclo è talmente espanso che l'ultimo romanzo, guarda caso, riguarda la figlia di Flandry. Anche in questo caso possiamo parlare di casta, forse. Il ciclo di Flandry direi che è abbastanza sull'origine dei romanzi, ovviamente, di Mael Vorkosigan. Anche lui lavora nei servizi segreti. È differente personaggio, nel senso che Flandry ha determinate caratteristiche, Vorkosigan, nel senso che sostanzialmente è un figlio cadetto, addirittura un figlio illegittimo, per cui non può fare carriera nella Marina, Vorkosigan invece non può fare carriera nell'esercito perché è menomato. Però sostanzialmente il clima è abbastanza simile.
Su questo, sulla Bojonde, voleva dire qualcosa anche lui.
Prego. On the subject of spies and science fiction, I tend to think that there are three archetypal characters in 20th century and 21st century literature: the detective, the journalist, and the spy.
Mm-hmm.
And each of these characters is used by a writer for a different reason, but all of them have in common a viewpoint on the people or the society around them. Mm-hmm. The spy in particular brings in high-level political secrets, whereas the detective generally focuses on crimes and breakdowns of society, and the journalist can be used in either, but is less commonly used because they're not an agent of the state. They tend to lack the scope for exciting, violent action in a story. Now, we've mentioned some fairly key works of science fiction involving spies. A couple of others I'd like to bring up. Notably, the culture novels by Ian M. Banks, probably one of the greatest space operas of the past 30 years, 10 books. Most of them have a single common unifying thread, which is they deal with an organization called Special Circumstances. The culture is his utopian, luxury, gay, interstellar space communism. And the culture has to deal with some very dystopian neighbors. And Special Circumstances is the agency that deals with external threats. And very often they use the tools of the spy and the assassin. And this features in more than half of the culture novels. In fact, most of them. Because, as Ian himself put it, life in the culture is pretty boring. Hippies with strategic nuclear weapons. So he tended to set his stories in the interactions between the culture and their neighbors. And there we have an example of spies in science fiction in the far future. We've mentioned Vorkosigan?
Yes.
Lois McMaster Bujold? Okay, I'm trying to think of somebody else now.
No, we just mentioned it, so you can
okay.
Talk about it.
Yeah. Lois McMaster Bujold, her Miles Vorkosigan books, about 16 of them, they have the record for the largest number of Hugo Awards for any series. And they're worth looking at because the central protagonist for most of the books, Miles Vorkosigan, is, for much of them, a spy. He moves under diplomatic cover, that is, in many of the stories, he is officially a diplomat, but with undercover activities. In some of them, he is explicitly a spy for the whole story. And she uses her protagonist's covert status very effectively to raise the tablecloth and look at what's underneath. This is the common thing about the spy, the detective, and the journalist in fiction. They don't stop at surface appearances but look beneath.
Okay. vorrei terminare la parte relativa alla fantascienza in realtà con un ciclo fantasy. Il ciclo di Lord Darcy, di Randall Garrett. Qualcuno forse lo ricorderà, è uscito per sulla Nord in Fantacollana molti anni fa, ma è stato poi ristampato non molto tempo fa in Urania. Di che tratta? Tratta di un'Europa alternativa dove gli inglesi hanno sconfitto i francesi, per cui dominano la Francia, tanto è vero che parlano franglese, non parlano inglese, dove la magia funziona. Ha una spiegazione scientifica, è un bel pasticcio, un bel gioco letterario, perché poi butta dentro Nero Wolf, butta dentro Sherlock Holmes, però alcune delle storie sono tipicamente di spionaggio, perché da una parte c'è l'impero polacco e dall'altra parte c'è l'impero franglese. Passata quella che è tipicamente fantascienza, adesso arriviamo invece sulle parti di confine, nel senso, qualcuno forse ricorderà, anche se ha avuto quasi praticamente nessuna ristampa, il romanzo V di Algis Budrys, Incognita uomo. Qual è la storia? È la storia di uno scienziato che sta lavorando a un progetto super segreto, ha un incidente, dall'incidente rimane sfigurato, viene salvato dai sovietici, a questo punto diventa quasi una specie di cyborg, nel senso che ha delle parti metalliche. Nel film con Elliot Gould, mi pare del 1972, ha addirittura una maschera d'ottone che ne stravolge completamente i lineamenti, e per tutto il romanzo non si riuscirà a capire se è veramente lo scienziato, quello che viene restituito, oppure se è un agente, un infiltrato. Probabilmente non viene più ristampato, perché oggi sappiamo benissimo che con un'analisi del DNA il gioco finisce lì nel giro di 30 secondi, però è comunque interessante, perché il romanzo viene giocato a metà, non possiamo dire che è fantascienza, anche se ha degli elementi fantascientifici, non possiamo dire che sia esclusivamente spionaggio. Poi naturalmente viene James Bond. James Bond forse è quello di cui in realtà bisogna parlare, c'è meno necessità di parlare. Dovrebbe essere abbastanza noto a tutti quanti. Che c'è da dire? In realtà c'è da dire che James Bond nel 1966, 67, 68 che fa? Mette in realtà in scena un archetipo della fantascienza degli anni 30. La fantascienza degli anni 30 spesso di che parlava? Dello scienziato pazzo che vuole distruggere il mondo oppure lo vuole dominare, e il giovane eroe deve risolvere la situazione. È esattamente quello che succede nei romanzi più fantascientifici di James Bond. Non c'è più lo scienziato pazzo, nel senso che c'è l'industriale pazzo a questo punto. Gli viene dato, come dire, una maggiore verosimiglianza. Però sostanzialmente è esattamente quello, la ripresa di un archetipo della fantascienza degli anni 30. Prego.
Spies. James Bond. One of the things about... I'd like to distinguish between the original Bond books and the Bond movies. Ian Fleming, who wrote the Bond novels, died in 1964. At the time of his death, only the third Bond movie was in production, the third of the modern ones with Sean Connery. They've been going ever since, and they've increasingly veered away from Ian Fleming's original vision. In particular, in the 1970s, they began to turn increasingly towards science fiction. Does anyone else remember, was it Octopussy?
Yes.
The one with the stolen space shuttle?
Moonraker,
yep, sorry. But it, you know, even earlier, You Only Live Twice, the movie bears no resemblance to the original novel. And the movie was arguably science fiction when it, at the time when it was produced. There is also the continuous... Well, one of the aspects of the franchise is Bond's gadgets, his magic smartwatches with computers and phones built in. We're surrounded by Bond gadgets these days. In fact, the science fictional Bond gadget was not merely a cliche. It was something that fed back into the world of real espionage. The East German Stasi saw Bond movies just like everybody else. They had an entire factory dedicated to trying to reverse engineer Bond gadgets for their own use. They thought they were real. And then there's the question of Bond's adversaries, especially Blofeld, the uber villain. If you look at Blofeld in the Bond movies and the books, he's not so much a terrorist as he's a misunderstood modern venture capitalist from Silicon Valley. In fact, these days, Blofeld would sort of be seen as a hero of capitalism. A friend of mine who is a sometime computer journalist, 10 years ago, interviewed Elon Musk. And Elon Musk joked that he was a Bond villain. I have a tropical island base from which I launch spaceships. I have an electric car. I have minions who wear boiler suits. All I need is a white cat. I have seen photographs of him wearing a tuxedo holding a stuffed toy white cat. But, it's very strange how the sort of archetype of a villain in the Bond canon has merged at the edges with some of the more futuristic manifestations of the 21st century. Musk clearly read far too much science fiction. He named SpaceX landing barges after Ian Bank's culture spaceships. And as he has said, he wants to retire on Mars, and he's got a space program. The Bond villain is very much, what we need in science fiction to personalize our futures, to have futures where a human being can relate to them. The spy as our protagonist in science fiction gives us a chance to poke around behind the scenery of the government or the Galactic Empire or whoever. In fiction, it is also easier to write fiction where there is a personal enemy, an adversary, rather than a vast impersonal bureaucracy. In the real world, we know that James Bond is exactly what real spies are not. Real spies are quiet bureaucrats who work for large organizations and do not drive expensive sports cars, do not generally go around shooting people at random or having sex with foreign agents. They are quiet, they are low key. Similarly, what they do is they are cogs in a machine. Real intelligence agencies are vast government bureaucracies for extracting information. If we look at some of the larger ones, the American National Security Agency is bigger than the CIA. The CIA has a budget in the many billions of dollars. And the NSA is dwarfed by a little-known organization, the National Reconnaissance Office, which builds and launches spy satellites and has a budget bigger than NASA. These are the true spies of the modern age, and virtually nobody recognizes them. They look like office workers. They work for large or people for a large corporation. Similarly, the villains, most of what they're dealing with is, again, large corporations or other governments. The idea that you've got one evil genius masterminding a plan to take over the world and just the one spy in a tuxedo with a gun who can take him down is, it's a comforting fiction. It's much less uncomfortable to believe in than these vast impersonal organizations that cannot be stopped, like Cambridge Analytica. That is the modern face of espionage and sabotage. Okay, I've been asked to say something about my own spy fiction, because I always wanted to write Cold War spy thrillers, and while I'm not sad that the Cold War is over, I wish I'd been able to write spy thrillers while it was still going on. So in the late 1990s, I began writing a novel called The Atrocity Archive, in which a contemporary computer hacker has fallen into a very bureaucratic British government agency, very much in the model of one of Len Dayton's spy agencies. There are an awful lot of committee meetings and forms to fill out, in between saving the universe from tentacle monsters from beyond space-time. And if you're trying to depict the inner workings of a government agency, in general, one government agency works very much like another, or indeed like any other large corporation. They have management. Managers have issues supervising large numbers of employees. They coordinate. They spend their time in meetings. Long, pointless memoranda and orders are sent around the place, the workplace, via email. People have annual performance appraisals. And you can make a very interesting contrast between the total horror and boredom of life in a bureaucracy and being menaced by Cthulhu. Compare and contrast. Actually, Lovecraft's Elder Gods are not as horrifying as a bureaucracy at its worst. Bureaucracies give us death camps and train timetables to ship people there by the million. Cthulhu was a personal horror. You know, you ram him with a steamship, he goes back to sleep. So that was sort of my angle on it.
Okay. Mi ricollego a quello che stava dicendo Strauss, andando a prendere l'ultimo esempio di spy story con un background fantascientifico. Più spy story di quanto siano normalmente quelli di James Bond. Sto parlando di un romanzo a cui sono particolarmente legato, perché fa parte di una serie a cui sono particolarmente legato, che è Billion Dollar Brain di Len Dayton. Qual è la storia? La storia è l'agente Palmer. Forse qualcuno avrà visto la serie dei film interpretata da Michael Caine, che viene infiltrato in una specie di esercito segreto del classico petroliere texano, che ha costruito un cervello da $1 miliardo, che sta praticamente prendendo piede come servizio segreto, nel senso che ha degli agenti che telefonano i loro rapporti direttamente al calcolatore, il calcolatore telefona a loro per dare le istruzioni, nel tentativo di rovesciare, adesso non ricordo se la Lituania o la Lettonia o un paese delle Repubbliche Baltiche. Il colonnello Stock, KGB, riesce in qualche modo a fornire al calcolatore delle informazioni false e provoca il disastro del tentativo. È interessante perché nei romanzi di Dayton effettivamente traspare molto di più l'ambito burocratico, l'ambito della rivalità tra i dipartimenti all'interno del servizio segreto britannico, è molto più vicina alle carré di quanto sia Bond.
Yeah. Historically, Ian Fleming, who wrote the Bond books, many of these spy thriller authors we're mentioning actually had histories in the intelligence services. John le Carré was actually an army intelligence officer with the British Army in Germany in the late 1940s to 1950s. Len Dayton was involved in Royal Air Force photo reconnaissance through the 1950s. And Ian Fleming, after a very unpromising early start as a playboy and failed banker and journalist, managed to land a job as secretary to the Chief of Naval Intelligence in the Royal Navy during the Second World War. And Fleming always wanted to be a spy. It sort of appealed to his imagination. And he was allowed free rein to run projects and spying operations, but he was never allowed to actually do it himself, and this rankled. During one Royal Navy raid on Nazi-occupied France, the Dieppe raid in 1942, Fleming insisted on going along. But the closest he was allowed to get to the actual raid and to enemy territory was the wardroom of a heavy cruiser 10 miles off the coast. The rumor is that there was a sailor following him around with orders to shoot him if the ship was sunk, just to prevent him being captured. And James Bond was what he wrote after the war, when he was back to being a journalist, and to some extent it's a frustrated man's wish fulfillment fantasy. James Bond was Ian Fleming's Mary Sue character. It seems to be a lot less of that in Len Dayton, who was very much writing from the point of view of the organization man, the small guy working a boring office job for a bureaucracy that occasionally killed people or got up to very, very alarming schemes involving stolen spy satellites and giant computers, but a bureaucracy all the same. And John le Carré, while he is primarily a literary novelist, his angle on espionage is different again. It's very much about the way that much of the job is incredibly tedious and boring and will actually drive sane people nuts. There are various some of his anecdotes from his actual life involve intelligence officers slowly going off the rails while on a boring desk duty, making up plots and capers just to keep themselves from going to sleep at the desk. There were an awful lot of committee meetings involved. Probably the best of the current spy thriller writers, I would say, is actually an unexpected one, Neal Stephenson. In addition to writing a couple of very fine novels under his own name along these lines, notably Cryptonomicon and Reamed, Stephenson wrote a couple of novels under a pseudonym in collaboration with his uncle, a former National Security Agency analyst. These novels were written as by Stephen Burry and were Interface and The Cobweb. And these were written very much with the input of somebody who had spent years working for one of the more highly classified American government spy agencies. And the angle it gives you on how things operate is, again, very different in tone. Just as every country has its own way of doing things, its own national flavor, the American intelligence bureaucracy is very different from anybody else's. And again, the British intelligence bureaucracy is not reflected by Ian Fleming very well. Fleming got his experience of spying during the Second World War at a point where the British intelligence agencies were almost non-existent going in. An awful lot of very gifted amateurs were signed up and made things up as they went along. What happened afterwards was a bureaucratization, a creation of rule books and procedures for doing things. So that what came after bears very little resemblance to the inspiration for James Bond.
Okay. Yeah. Senti, io a questo punto chiuderei, cioè se tu chiedi se deve aggiungere qualcosa.
I think it's time for questions. Can you pass the water?
Sure.
That one's empty.
Bene, possiamo chiudere questa conferenza tenendo presente che noi abbiamo citato pochissime cose. Sicuramente nella vostra mente voi ne avrete altre 10 ugualmente significative. Volevamo fare una carrellata abbastanza veloce. Se ci sono domande... Sei un provocatore.
Perché riprende i suoi stessi temi in chiave spagnola, con delle originalità e
Secret Service in science fiction.
Con molti meno elementi rispetto a luci della verità,
which is a Spanish TV series, which is called Il Mistero del Tempo. Probably you've never
heard of it.
Correct.
Okay. It's a Spanish TV series in which basically it's what Longfellow and Cusack wrote in his novels. This is the chronic temporal secret service. So
yeah.
I think you just have to say
no particular.
I don't know of it. Sorry.
Diciamo che sono la serie spagnola e le mie cose hanno forse qualche somiglianza, ma direi che è abbastanza banale, nel senso comunque siamo due paesi latini, abbiamo noi che avevamo già una burocrazia romana abbastanza pesante, abbiamo poi imparato la burocrazia spagnola nel corso del Medioevo e del Rinascimento. È quindi normale che diamo una lettura grosso modo identica.
Altre domande?
Emanuele is saying that the Shield, you know, the Avengers movie, okay, added something even more complicated with superheroes and this kind of stuff. Basically, it's Secret Service, but adding superheroes.
Yeah.
Yeah. Altre domande?
Domande su
Paolo.
Vorrei sapere quanta importanza, quanta attenzione dedica alla gadgettistica nella serie della Lotte. Cioè se è un punto centrale o se vabbè alcune cose le conosciamo, ma quanta importanza ha
Laundry Series.
Yes, to some extent, and also yes, also no. The first four of the Laundry books were tributes to specific spy thriller writers. The Atrocity Archives was a Len Dayton novel with tentacle monsters and a hacker. The Jennifer Morgue was a James Bond movie, very explicitly so. Bob goes into it and thinks he's the James Bond figure. He's wearing a tuxedo. There is a roll-up keyboard in his cummerbund and a USB stick in each lobe of his bow tie, because he's Bob, not Bond. The third novel was a Anthony Price homage. Anthony Price was a very eminent British Cold War spy thriller author who retired around the end of the Cold War and who never got a lot of traction outside the UK. And the fourth novel was a tribute to Peter O'Donnell's Modesty Blaze. Again, a fairly famous spy stroke crime caper protagonist. Now, there are gadgets in all of these and subsequent gadgets, but the main gadget that Bob uses is his smartphone. Here is an iPhone. It is a compass. It is a map. It is a camera, including a fairly good low light level camera. It's a magic translator. You can point it at a page of text in one language and Google will translate it into another language for you. It is, of course, an email device and a telex machine and a telephone. It's a voice recorder. It's a video camera. It's eaten all the Bond gadgets except the gun.
Allora ne faccio una io. Volevo sapere se vi siete ispirati più o meno appunto agli stessi autori, in un certo senso.
Sì, probabilmente sì, nel senso che, come dire, le mie fonti, più che di ispirazione, diciamo, quello che stava all'interno del mio cervello, perché poi praticamente uno scrittore non è altro che un calderone di idee che ribollono, che gli arrivano da chissà dove. Tra i riferimenti c'erano sicuramente Len Deighton e John Le Carré. Il punto, dal mio punto di vista, è che naturalmente ho dovuto lavorare molto di raspa, nel senso che se avessi utilizzato loro senza alcuna mediazione culturale avrei fatto un servizio segreto british, ovviamente, e quindi mi sono dovuto sforzare di depurare Lucci da tutto quello che in qualche modo poteva sembrare maggiormente inglese. Qualche cosa penso che trapeli comunque.
Oh, yeah. Well, The Laundry Files, initially, I avoided Le Carré because I wrote The Atrocity Archives the year that Tim Power's Declare came out, which is the finest science fictional tribute to Le Carré anyone has ever written, and I could not compete. But also, I got bored after four books of doing specific spy thriller writers, so I switched to doing homages to different urban fantasy genres. The fifth book, The Rhesus Chart, introduces vampires. The next book, superheroes. The one after that, elves. Homicidal, psychopathic elves with combined arms warfare invade Yorkshire. There was a novella, Echoid, all about the evils of unicorns. And then in book eight, the delirium brief, things got serious. That was a book I had to rewrite after the Brexit referendum to make everything dismal and unpleasant enough. And by book nine, which is coming out this October and I've just handed in, there is a Lovecraftian elder god in number 10 Downing Street. We have been beaten by the enemy. The one thing I had to fight really hard to do was to avoid being unduly influenced by the Americans, because there is so much American spy thriller, spy fiction out there, that if you read around the history of espionage, you can't help but be infected by it. Yeah. And I wanted to keep The Laundry Files feeling particularly British.
Altre domande?
caso ho sentito fonti più generiche che dicevano che appunto è così che funzionano esattamente i servizi britannici. E a questo punto vi farei una domanda, ma non ve la faccio perché non mi rispondereste.
Immagino quale sia la domanda. No, le barbe sono vere, non siamo barbe finte.
He's joking, I just wanted to know if you were true spies in real life.
No. Well, I could tell you, but then I would have to kill you.
A good solution. Yes, please go.
Having said that, I have worked in a number of organizations on different scales, including contract work for local government and work in the NHS and work for a software multinational. And once you've dealt with enough bureaucracies, they all begin to show the same patterns of behavior.
Yes, absolutely.
And those people I've gone drinking with who work for agencies they're not allowed to discuss do sort of nod along and say, yeah, you sort of captured the feel for the organization.
Bene, a questo punto se non ci sono altre domande io chiuderei qui e ringrazio molto Lanfranco Fabriani e Charles Ross. Thank you very much.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.